Merito agli orari, dobbiamo tenere presente che queste foto che ritraggono i due soggetti a bordo della Vespa dell'Aitolli di colore chiaro, li consideriamo avvenuti tra le 15, quindi successivamente al contatto e alla carica dei carabinieri al corteo delle tute bianche, prima delle 17.25, e cioè dei fatti di Piazza Alimonda. Bisogna anche tenere presente che i due verranno arrestati più o meno alle 17.40 nella zona di via Nizza, Piazza Tommaseo, via Saluzzo, a bordo della moto di colore blu che pacificamente, perché lo hanno ammesso nelle loro dichiarazioni, hanno nuovamente recuperato perché costretti a restituire la moto presa in prestito, si fa per dire, dall'Aitolli, in quanto la stessa donna, accortasi dei due soggetti che erano transitati davanti a lei a bordo della sua moto, li aveva inseguiti per come ha riferito al dibattimento, e una volta raggiunti, i due, senza opporre alcuna resistenza, anzi in maniera gentile, avevano ritenuto di restituirgliela. I due soggetti poi, per non rimanere a piedi, si erano nuovamente riappropriati della Vespa di colore blu che avevano abbandonato nel corso della giornata, per potersi nuovamente liberamente muovere all'interno del percorso che stanno facendo. Preme evidenziare che i due soggetti pacificamente, anzi, hanno confessato il furto delle due Vespe, e in relazione a quanto affermato nell'introduzione da questa pubblica accusa, si ritiene che questi due semplici fatti, quasi di furto d'uso, potrebbero sembrare, in un contesto che non fosse, se non fosse il contesto di cui ci dobbiamo occupare, il pubblico ministero ritiene invece che rientrino in tutta questa attività riconducibile al saccheggio, stante la situazione su cui ampiamente si è diffuso il collega nella sua introduzione, in questa situazione di ordine pubblico completamente degenerata, in una situazione di guerriglia urbana. Si ritiene che questi due atti non siano atti riconducibili al furto, ma veri e propri atti di saccheggio. Che cosa succede a questo punto? A questo punto abbiamo la descrizione di quello, arriviamo a una situazione che porterà all'arresto dei due soggetti. Quanto alle fasi dell'arresto, al dibattimento sono stati sentiti alcuni agenti che vi hanno partecipato. Ricordo tra tutti la deposizione dell'agente Mennella all'udienza del 26 ottobre del 2004, che a un certo punto vede i due soggetti, che peraltro erano già transitati più volte intorno alla caserma. Ricordiamo che alle 12.30 del giorno 20 luglio la caserma della Polizia Stradale, situata in via Soluzzo, aveva già subito un tentativo di assalto da parte dei manifestanti del blocco nero, che aveva messo in particolare allarme i pochi poliziotti appartenenti alla stradale che vi erano all'interno, che avevano, come dire, si erano allertati e stavano predisponendo le poche difese che erano in grado di fare, essendo del tutto impreparati a queste evenienze. Dicevo, l'agente Mennella a un certo punto vede questi due soggetti a bordo di una Vespa che scagliano una Molotov all'indirizzo di un VTC della polizia, e i due soggetti stanno transitando e lanciano questa Molotov già a bordo di una Vespa di colore blu. Siamo quindi intorno alle 16.30, 17.20 del pomeriggio. Questi due soggetti, dopo aver lanciato una bomba Molotov, salgono in via Nizza, che è la strada in salita rispetto a via Saluzzo, e poiché in via Nizza, in cima, cedendo i posti di blocco, trovandosi la caserma della Guardia di Finanza, dopo poco li vedono ridiscendere, e vi aveva fatto ovviamente caso. A questo punto viene dato l'alte, i due si fermano, lasciano cadere la Vespa e, secondo quella che è la deposizione del Mennella, il passeggero, che sappiamo essere il Valguarnera, lancia una bottiglia che aveva in mano. Il guidatore, che sappiamo essere Arculeo, a detta del Mennella ne estrae un'altra dal tascapane che portava a tracolla e la lancia sia contro il Mennella che contro l'agente Esposito, nel frattempo intervenuto. La bottiglia estratta dal tascapane dal guidatore è una bottiglia di vetro che si infrange a terra e chiaramente dall'odore si intende che è benzina. L'altra bottiglia di plastica, a detta dei due verbalizzanti, contiene anche questa un liquido con il tipico odore di benzina. I due soggetti fermati oppongono, a detta dei verbalizzanti, una strena resistenza, pongono in essere un tentativo di fuga verso una strada senza uscita che è via Merani e vengono quindi arrestati. Nell'immediatezza dell'arresto vengono perquisiti e viene sequestrata una bottiglia di plastica. Il Mennella, a specifiche domande, non ricorda se avesse un innesco o meno, bottiglia di plastica che successivamente viene affidata alla Digos e successivamente ancora verrà data agli artificieri perché venga fatta saltare. Entrambi al dibattimento riconoscevano, dapprima con fatica perché non si ricordava, però poi di fatto ammettevano di riconoscere i reperti che gli venivano mostrati. Alle fasi concitate dell'arresto partecipava anche un altro operante, mi riferisco alla persona di Sancineto, Antonio se non sbaglio, che intervenuto successivamente a causa della strenua resistenza riportava anche le lesioni di 5 giorni. Sul punto, sul discorso delle circostanze dell'arresto, sono stati citati in maniera giustamente, sono stati citati tre testimoni che sono stati sentiti all'udienza del 3 aprile del 2007 e mi riferisco alla testimonianza di Di Bare, di Sostaro, di Melua, che hanno riferito delle circostanze che vanno in contrario avviso rispetto a quella che è stata la deposizione dei verbalizzanti, circostanze che peraltro neanche venivano poi di fatto riferite dagli stessi imputati quando hanno reso l'interrogatorio, perché i testi che sono stati sentiti senza minimamente rendersi conto di un contesto di violenza o di hanno riferito di avere visto i poliziotti che erano in borghese lanciarsi coi manganelli sui due che stavano transitando in discesa da Via Nizza verso la caserma e di avere visto che i soggetti riuscivano a firmare coi manganelli i due che stavano andando a bordo del motorino, li gettavano a terra, addirittura uno dei poliziotti intervenuti a un certo punto estraeva una pistola che puntava al capo di uno degli arrestati e di questo neanche si è accorto l'arrestato perché nulla ha riferito in merito e comunque tenevano a sottolineare di non aver visto assolutamente i ragazzi porre in essere alcun atteggiamento aggressivo contro i poliziotti e che anche il contesto intorno era assolutamente tranquillo, tanto da essersi molto spaventati per l'atteggiamento aggressivo e violento delle forze di polizia. Ribadisco, neanche questa descrizione fornita dai testimoni è una descrizione che neanche gli stessi imputati hanno fornito nel corso nel loro interrogatorio. Da far presente che quando vengono arrestati in flagranza, di fatto, seppure imputati di tentato omicidio, detenzione di armi, di fatto il giudice convalida il loro arresto ritenendo esclusivamente sussistente l'ipotesi di una resistenza aggravata. Di fatto non si aveva presente il quadro e il contesto di quanto poi è successo in quel giorno, ma così il giudice riteneva di convalidare l'arresto con questa contestazione. Ancora da tenere presente che sempre secondo la descrizione fornita dagli agenti operanti, nel momento in cui il soggetto alla guida estrae la bottiglia di vetro che poi va a frantumarsi, vengono anche estratti dei filtri che servono chiaramente, a detta degli operanti, per poter, come sappiamo ormai tutti, fabbricare le Molotov. Con riferimento a queste bottiglie incendiarie si è ritenuto, i due soggetti da subito ritengono di ricondurre la bottiglia di plastica posta in sequestro nella disponibilità del proprietario della Vespa, insieme a tutta una serie di ulteriori attrezzi. Insieme a una serie di ulteriori attrezzi che però di fatto il proprietario, quando gli vengono mostrati, non riconosce come propri. Non riconosce come propri gli attrezzi, sono questi che stiamo facendo vedere, che sono quelli repertati nel momento dell'arresto. E fornisce e ci dice che, sempre Lauria, questo ad esempio il giubbotto antiproiettile, questo manganello telescopico che è stato sequestrato agli imputati a seguito della perquisizione, questa è una catena, ecco, il Lauria non riconosce alcuno di questi attrezzi che aveva in effetti lasciato all'interno del sellino, e soprattutto non riconosce la bottiglia, dicendo che era sua abitudine in questa occasione, così era stato, lasciare una bottiglietta di plastica da mezzo litro con olio per miscela all'interno del sellino della Vespa, in modo da, se ne aveva bisogno, da poterla utilizzare. E soprattutto, quindi questa è la situazione del materiale che è stato sequestrato. In merito alla bottiglia vorrei ritornare per evidenziare alcune cose. Intanto però è opportuno prendere in esame quelle che sono state le difese, e soprattutto le difese che ha ritenuto di ribadire nel corso dell'interrogatorio Arculeo Carlo, che si è sottoposto all'esame nel corso dell'udienza dibattimentale dell'8 giugno del 2007. In estrema sintesi, Arculeo ammette di essere sempre stato in compagnia di Valguarnera Antonino, e questo lo abbiamo visto questa mattina. Afferma, e qui subito c'è una discrepanza, di essere arrivato in via Tolemaide Corso Torino verso le 12:30 e di aver assistito poco tempo dopo, non più di 45 minuti dopo, alla carica dei carabinieri contro il corteo delle tute bianche, e quindi di aver avuto necessità di appropriarsi delle due moto per fuggire da questa situazione di pericolo che si sarebbe verificata a seguito dello scontro cercato dai carabinieri contro il corteo delle tute bianche. E colloca il proprio passaggio come in Piazza Giusti intorno alle 3:10 del pomeriggio, e comunque anche qui come conseguenza per allontanarsi dalla situazione di pericolo che si era venuta a causare dopo la carica dei carabinieri al corteo delle tute bianche. Ora, mi sembra di tutta evidenza, a fronte del materiale che abbiamo esaminato, che Arculeo e Valguarnera si sono trovati nella zona degli scontri portata avanti dal blocco nero in orario assolutamente incompatibile con questo tipo di difesa, perché il materiale video che è stato mostrato stamattina dimostra chiaramente, a parte la circostanza di essersi appropriati del giubbotto in un momento in cui scontri non ce n'erano, a parte la circostanza di aver danneggiato il motorino in tempo antecedente alla carica delle tute bianche, ma dimostra con chiarezza che i due si sono mossi nell'ambito del corteo del blocco nero in una fase del tutto antecedente all'attacco del carabinieri al corteo delle tute bianche, e soprattutto di essersi trovati davanti al supermercato di Perdì nel momento contestuale del saccheggio. Questo è di tutta evidenza, di essersi trovati davanti al supermercato di Perdì e di averlo saccheggiato contestualmente a tutti gli altri soggetti appartenenti al blocco nero a cui questo reato è stato attribuito. E basta esaminare nel dettaglio quella che è la difesa dell'Arculeo per chiaramente smentirlo. Veniamo a un altro dei capi di imputazione e riprendiamo il discorso dell'arresto e delle Molotov che vengono attribuite al soggetto. Intanto l'Arculeo tiene a fare presente di non aver mai avuto con sé un tascapane, perché viene, si parla di questo tascapane? Perché pacificamente i verbalizzanti che procedono all'arresto ci dicono di aver visto estrarre la bottiglia di vetro da un tascapane che il guidatore aveva con sé. Ora, non è assolutamente vero, come dice l'Arculeo, di non aver mai posseduto un tascapane. Certo, un tascapane non è stato sequestrato, ma dalle immagini che ora stiamo per mostrarvi è di tutta evidenza che oltre al marsupio che è stato posto in sequestro, l'Arculeo ha assolutamente indossa anche il tascapane, che sarà poi quel tascapane dove di fatto contiene la bottiglia di vetro che è stata lanciata e che si è infranta a terra. Il marsupio è questo scuro con le cerniere, il tascapane è quello più lungo, si vede lo spallaccio che è sotto. Il reperto è 143,50 e la foto del CD è la 33. E quindi già di fatto viene smentito in una delle affermazioni che fa. Quanto alla bottiglia, e veniamo qui a parlare della bottiglia di plastica, l'accusa deve dire che ha visto più reperti. Il reperto 44, la foto 44, quella del CD relativo alla posizione Arculeo Guardaniera, ci mostra questa specie di reperto tutto scocciato, da cui devo dire poco si capisce. E questa, a dire dei verbalizzanti, è la bottiglia che è stata di plastica, che è stata sequestrata perché buttata a terra dal Val Guarnera. Abbiamo poi visto, se non vado errato, mostrato dalla difesa, un altro reperto, e proprio per queste ragioni qui non lo abbiamo, però lo cito, che è il reperto 143,50 che è stato mostrato dal ottimo e diligente avvocato della difesa agli operanti, e questo reperto ci mostrava una bottiglia con liquido senza scotch, con liquido di colore verde. Abbiamo poi, vi ho già detto che i verbalizzanti, con un po' di fatica, perché devo dire, questo molto probabilmente è il confezionamento con cui poi è stata consegnata all'ispettore Melis, al sovrintendente Melis, che è il soggetto che si occupa poi di distruggerla, con un po' di fatica hanno detto sì, è quella. Noi abbiamo sentito al dibattimento il Melis, che è l'artificiere a cui poi è stato di fatto delegato e agli atti è venuto a spiegare il contenuto del verbale di distruzione della bottiglia. E il soggetto Melis ci sorprende perché nel suo verbale di distruzione ci fornisce una descrizione del reperto che, devo dire, nessuno degli altri verbalizzanti ha di fatto evidenziato. Ci parla di un innesco e, come dicevo, nessun altro parla dell'innesco. Il problema è, noi non sappiamo che cosa di fatto sia stato consegnato a Melis, che tipo di reperto. Sappiamo che gli è stato consegnato in un sacchetto e comunque che si tratta di un reperto con dello scotch intorno. Abbiamo però alcune certezze. L'unica certezza, sia con riferimento al reperto 44, che è quello che ha mostrato l'accusa, sia con riferimento al reperto mostrato dalla difesa, che è un reperto che non è scocciato, ma è un reperto che raffigura una bottiglia da 1,5 litri piena di un liquido verde. Noi abbiamo un'unica certezza. Sappiamo che quella bottiglia non è la bottiglia da 0,5 litro piena di liquido, olio se non sbaglio, di cui parla Lauria. Ma non abbiamo altre certezze. Non possiamo, perché non ne abbiamo le prove, sostenere che quella fosse una Molotov pronta ad esplodere. Pertanto, in ordine alla terza bottiglia che viene Molotov, che viene attribuita ai due soggetti, l'accusa non ha le prove per sostenere che si trattasse di una Molotov pronta ad esplodere. E riteniamo pertanto, e lo sottolineeremo in sede di conclusioni, che le bottiglie che sono Molotov, che sono da attribuire ai due soggetti, sono due. Una è quella che è stata lanciata e si è infranta a terra contro il VTC, di cui ci hanno riferito i verbalizzanti nel corso del primo transito da parte dei due soggetti. L'altra è la bottiglia di vetro che si è infranta a terra e che, a detta dei verbalizzanti che non sono smentiti, conteneva un liquido che sapeva chiaramente di benzina e che aveva con sé vicino anche i filtri che sarebbero serviti per innescarla e incendiarla. Concludiamo quindi nel ritenere provati nei termini ora precisati quelle che sono le accuse mosse nei capi di imputazione ai soggetti, a Valculeo e Valguarnera, e ne trarremo poi le conseguenze in termini di richiesta di pene. Passiamo ora alla posizione di Cuccomarino Carlo. E anche per Cuccomarino Carlo partiamo
minuti, la chiamate chi è?